mercoledì 19 agosto, ventesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Quando una persona viene rivestita di responsabilità verso altre persone, questa persona deve consacrare la sua vita alla missione che ha assunto. Per fare questo si deve spogliare della sua volontà, perché la missione assunta va vissuta secondo le consegne che le sono state affidate. Parliamo con chiarezza, senza alcuna parola ambigua o fuorviante. Quando una persona si assume la responsabilità di lasciarsi consacrare presbitero nella Chiesa Una, Santa, Cattolica, Apostolica, questa persona, prima di venire consacrata, deve stipulare con la Chiesa un vero patto, un patto di vera obbedienza a quanto la Chiesa, attraverso i successori degli Apostoli, le comunicherà come volontà di Cristo Gesù, volontà del Padre dei Cieli, volontà dello Spirito Santo, volontà degli stessi successori degli Apostoli. Non c'è alleanza senza impegno di osservare la legge del Signore. Presso il Sinai l'alleanza è stata stipulata sull'impegno di osservare la legge scritta con il dito di Dio sulle due tavole di pietra. Ogni sacramento che la Chiesa celebra, lo celebra come un vero patto di alleanza, patto nel quale chi si accosta a ricevere la grazia specifica di ogni sacramento si impegna ad osservare la legge inerente a quel particolare sacramento. Nella consacrazione presbiterale, il patto da osservare consiste anche nel promettere fedele obbedienza e rispetto al pastore della Chiesa locale, da questo istante fino alla morte. Ora, se il patto di obbedienza incondizionato è essenza della legge da osservare, perché si possa celebrare il sacramento, come possono alcuni insegnare che l'obbedienza al pastore della Chiesa locale va soggetta al discernimento di chi riceve l'obbedienza? Non solo. Aberrazione dell'aberrazione, si va infinitamente oltre. Sono coloro che dicono che l'obbedienza al pastore della Chiesa locale va soggetta al discernimento da chi riceve l'obbedienza, che si costituiscono giudici e dichiarano se un'obbedienza chiesta ad altre persone va fatta o non va fatta. Almeno si rispettasse il discernimento della coscienza che ha ricevuto l'obbedienza. No, contro il vescovo e in nome della loro capacità di discernimento si fa violenza a una coscienza accusando di aver obbedito al suo pastore. Su cosa è fondata questa accusa? Sul fondamento del loro discernimento. Se così fosse, vi sarebbe margine per una qualche giustificazione. Ma in verità non è così. Questi paladini del retto discernimento non parlano in nome proprio, parlano perché devono difendere i pensieri altrui. Ma questo è vendita dalla propria coscienza al pensiero degli altri. Questa è vera prostituzione della coscienza. Questo è vero rinnegamento del proprio ministero di pastore, che sempre deve obbedire al patto da lui stipulato con la Chiesa. Il Signore ha altri pensieri sui pastori, ecco il primo. Così dice il Signore Dio, guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Guai ai pastori che usano il gregge per un loro profitto personale, sia di ordine spirituale come anche di ordine materiale. Il pastore deve essere solo e sempre dalla volontà di colui che lo ha scelto come pastore del suo gregge. Leggiamo Ezechiele 4, 1-11. Mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo. Profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio, guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forte le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore sono disperse e sono prede di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutti i territori del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastore, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno paciuto se stessi senza aver cura del loro gregge, del mio gregge. Udite quindi, pastore, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio, eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio, ecco io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Quando un pastore pasce se stesso, anziché pascere il gregge, quando un pastore è governato dalle sue pecore, anziché governare le pecore, quando un pastore alimenta i vizi delle pecore, anziché correggerli, quando un pastore serve dei vizi delle pecore per giustificare ogni suo tradimento del patto stipulato con la Chiesa, al Signore resta che prenda lui stesso cura delle sue pecore. Ecco cosa promette il Signore, perché così dice il Signore, perché così dice il Signore Dio, ecco io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Sappiamo che questa non è promessa non compiuta dal Signore. Il Signore nostro Dio ha mandato Cristo Gesù, il suo Figlio unigenito eterno, perché si prendesse cura delle sue pecore. Il Figlio del Padre è venuto, ha dato la vita per le pecore del Padre. In Lui, con Lui, per Lui, ha costituito pastori perché anche loro diano la vita per il gregge del Padre. Come il pastore in Cristo, con Cristo e per Cristo, dona la vita per curare il gregge del Padre. La donna, consumando se stesso, nel raggiungere la sua piena conformazione a Cristo, così da parlare, agire, operare sempre dal cuore di Cristo. Il pastore sempre si deve ricordare che dinanzi a lui vi è Cristo e il mondo, Cristo e l'uomo, Cristo e la falsità. Dinanzi a lui vi è Cristo e la menzogna, Cristo e l'illusione, Cristo e ogni tentazione che lo vuole allontanare dai sentieri della sua missione. Spetta al pastore scegliere sempre Cristo. C'è anche Cristo e la sua vita, anche in questo caso lui deve scegliere Cristo e rinnegare la sua vita, esponendola anche a martirio se necessario. Addirittura dinanzi al pastore potrebbe trovarsi Cristo Gesù e un suo profeta, anche in questo caso lui è obbligato a scegliere Cristo e a lasciare il profeta. Come si sceglie Cristo? Scegliendo chi sulla terra è il vicario visibile di Cristo Gesù, ma anche il profeta è chiamata a scegliere il vicario di Cristo visibile, manifestando al Cristo invisibile che anche lui, suo profeta, è obbligato ad osservare non la legge degli uomini, ma la legge di Cristo. Ma queste verità ormai vengono giudicate misere disquisizioni di menti malate, menti che vivono nell'era delle palefitte della teologia. Noi riteniamo che è cosa santa abitare nelle palefitte della teologia, anziché insegnare i pensieri di questo mondo, e cosa ancora peggiore, prostituirsi ad essi. Lettura del Vangelo. Un padrone ha bisogno di operai per la sua vigna. Di buon mattino, secondo le usanze del tempo, si reca presso la piazza della sua città e tutti gli operai che trova li manda a lavorare nella sua vigna. Prima però di mandarle si accorda con esse per un denaro al giorno. Il contratto preventivo è legge, ve la legge va osservata. Il padrone è obbligato per contratto, quindi per giustizia, a dare il salario contrattato a quando sono andato a lavorare nella sua vigna. Tra gli operai e il padrone della vigna non vi sono altri obblighi. L'operaio deve dare al padrone la giornata del suo lavoro, la deve dare per giustizia e per contratto. Il padrone darà all'operaio il denaro, anche questo per giustizia e per legge. Oggi tutte le ingiustizie sociali sono nel non rispetto del contratto. Il padrone per legge è obbligato al rispetto del contratto. Spesso però non lo rispetta. A volte neanche dona il giusto salario ai suoi operai. Vi è uno sfruttamento che fa paura, anzi spavento. C'è una schiavitù verso la manodopera che attesta la nostra grande disumanità. Dall'altro lato c'è anche però l'operaio che spessissimo si prende infinite licenze nello svolgimento del suo lavoro. Anche l'operaio è obbligato al rispetto del contratto. Il male della nostra società risiede in questo contratto non rispettato, sia da una parte che dall'altra. Occorre una capillare formazione al rispetto del contratto, sia da una parte che dall'altra. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Questo è il contratto stipulato a voce. Il padrone però ha bisogno di molti altri operai, e per tutto il giorno, ora dopo ora, va in cerca. Quante ne trova li manda a lavorare la sua vigna con una promessa: quello che è giusto ve lo darò. Leggiamo il testo di Matteo 20:1-16. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere la giornata lavoratore per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito anche verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso la giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. In ritardo però mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure te sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Il contratto era chiaro, un denaro al giorno. Il padrone della vigna estende questo contratto anche a quelli dell'ultima ora. Anche agli altri lavoratori dona come salario per la loro fatica un denaro. Gli operai della prima ora, ricevendo anche loro un denaro, mormorarono contro il padrone. Giudicano non giusto il suo comportamento. Secondo il loro metro di misura, chi lavora di più deve guadagnare di più, chi lavora di meno deve guadagnare di meno. La risposta del padrone è immediata: prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Il padrone è giusto perché ha rispettato il contratto. Nulla ha loro tolto del salario pattuito. Se poi lui di ciò che è suo vuole fare del bene, oltre alla giustizia, è libero di farlo come e quando vuole. Ognuno di ciò che è suo è padrone di fare ciò che vuole. Applichiamo questa legge alla promessa del nostro Dio. Il nostro Dio ha promesso a chi si converte a Cristo Gesù e vive secondo la sua parola il regno eterno, il suo paradiso. Gli apostoli sono stati chiamati fin dalla prima ora, avranno il regno dei cieli. Saulo è stato chiamato qualche ora più tardi, anche lui avrà il regno dei cieli. Il buon ladrone è stato chiamato all'ultimo istante della sua vita. Anche lui avrà il regno dei cieli, anzi, sappiamo che è già in paradiso, secondo la parola di Gesù. Dobbiamo essere invidiosi perché il Signore dona a chi si converte il suo paradiso? Non solo non dovremmo essere invidiosi, dovremmo gioire e dare grazie perché altri insieme con noi vengono accolti nelle dimore eterne. In Dio tutto è grazia. Grazia è la vocazione a lavorare nella sua vigna. Grazia è il salario che Lui ci dona. Se tutto è grazia, si deve gioire ed esultare, perché questa grazia viene data in ogni ora della nostra vita. Ma i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Noi e Dio abbiamo cuori differenti. Il cuore di Dio è infinitamente grande, il nostro è piccolo. Madre di Dio, donna dal cuore grande come è grande il cuore del figlio tuo, ottieni un cuore grande come il tuo. Inizieremo ad amare come il nostro Dio ama. Amen.